Ho inserito nella pagina di appunti il link a Biblioest per una voce bibliografica che mi sembra tra le più utili per chi voglia conoscere la storia della curia come apparato, da organi, competenze e così via dagli inizi in poi. Niccolò del Re e la Curia Romana. Le edizioni sono due, una più vecchia, anni 40, ristampata negli anni 50, che racconta la Curia come era prima della riforma che l'ha coinvolta all'epoca del pontificato di Paolo VI. L'edizione più recente invece ci descrive, organismo dopo organismo, la curia nella sua versione attuale. Ora, sicuramente la più recente delle due è la più completa per quanto riguarda bibliografia, informazioni, però riporta i nomi delle varie congregazioni in cui si articola la curia nella loro versione attuale. Per intendersi, il Santo Ufficio è congregazione per la dottrina della fede. Insomma, vanno tenute presenti tutte e due. E ora passiamo finalmente al Concilio III di Toledo. 589, celebrato nel regno dei Visigoti di Spagna, alla presenza di Re Recaredo, di più, è Recaredo che ha convocato i vescovi a concilio. E nell'introduzione si dice perché si rallegrino tutti assieme del fatto che ha deciso di aderire all'ortodossia niceno-costantinopolitana o niceno-calcedoniana, quella stabilita nei concili generali. Lui e il suo popolo non saranno più ariani. Il significato politico dell'operazione conversione è evidente. E qui incoraggio ad andare a dare un'occhiata, e come ho fatto io, alla storia dei Goti, Ostrogoti, Visigoti. È sufficiente un'occhiata ad una delle molte cartine storiche presenti in rete o su un buon dizionario e su un buon atlante storico per vedere quanto potenti siano i Goti nelle loro due diverse espressioni, Ostrogoti e Visigoti, in Europa. E sono una grande potenza da ovest a est. Una grande potenza che trova un argine per quanto riguarda i Visigoti nell'ascesa di un altro regno, è quello dei Franchi. I Franchi che sin dall'inizio, sin dalla cristianizzazione voluta da Clodoveo, sono ortodossi, cioè aderiscono al credo niceno-costantinopolitano. Rinnegare l'arianesimo è, diciamo pure, un modo di mettersi in pari, finalizzato ad alleanze, finalizzato alla sopravvivenza di un regno che sarà travolto più di un secolo dopo dai nuovi arrivati dagli arabi e che nel frattempo celebrerà numerosi concili a Toledo, tutti convocati dai re che si impegnano a dar esecuzione ai deliberati, a rendere, potremmo dire, i deliberati di quei concili legge, legge dello Stato. Non solo, ma che dettano l'agenda e influenzano le discussioni e influenzano le decisioni. Potremmo dire che questi concili stanno a metà tra diritto canonico e diritto ecclesiastico. Sono i concili una sede prettamente ecclesiastica e nel contempo si tratta di una disciplina, quella che approvano, su cui influisce fortemente il volere della corona. Ad ogni modo, devono essere tenuti presenti perché rappresentano per l'Alto Medioevo una delle più importanti fonti di carattere giuridico. E il più importante tra questi 18, sono 18 i concili di Toledo, è sicuramente il quarto, presieduto come quello successivo da Isidoro di Siviglia, che en passant è anche il santo patrono del web per la sua fisionomia storica di personaggio dal sapere enciclopedico e intento a tramandare i contenuti del sapere ribattezzati in chiave cristiana. Comunque, questi concili si caratterizzano per emanare dei contenuti prevalentemente di carattere disciplinare, cioè organizzano, disciplinano una situazione ecclesiastica che alla fine del VI secolo è matura. Saranno ripresi, per questo, saranno ripresi dalla tradizione, si salderanno con i concili della Gallia, con i concili del Regno dei Franchi e nelle collezioni rappresenteranno una forte base per la conoscenza del diritto canonico d'epoca alto medievale. E nel file che contiene tutto il testo completo dei decreti di questo concilio, nel file ho evidenziato i passi che mi sembrano particolarmente importanti. Si tratta di un file in latino, non mi risultano traduzioni italiane di questo testo e poi tutto sommato si tratta di un latino abbastanza semplice, vale la pena di fare un piccolo sforzo. Il primo passo che ho evidenziato è la sottoscrizione di Recaredo e della moglie che sottoscrivono l'adesione al credo. Segue una lunga parte di carattere religioso, di carattere teologico, ovvero la spiegazione della retta dottrina, e poi iniziano, e questi ci interessano più di vicino, i 22 canoni di carattere disciplinare. Permanent in suo vigore conciliorum omnium constituta. Restino in vigore le decisioni di tutti i concili. Ed insieme, e questo è interessante, le lettere dei santi presuli romani. C'è un riferimento dunque ai concili generali, quelli che hanno indicato la strada della dottrina, ma un riferimento particolare ad un ruolo speciale dei vescovi di Roma, dei papi. In Spagna, vale a dire, qualcosa di quella dottrina del primato che a Roma è stata scritta a partire dalla fine del IV secolo, nella Spagna dei re visigoti, non più ariani, è stato recepito. Non solo ortodossia, ma un quid di più, un legame con Roma, esattamente quello che stanno facendo nel vicino regno dei Franchi i re merovingi, e ancor di più faranno di lì a qualche tempo quelli che li rimpiazzeranno con un simil colpo di stato, ovvero Pipinidi, poi Carolingi. Ed il secondo canone che ribadisce l'adesione alla forma del concilio delle chiese orientali, del concilio di Costantinopoli, concilio delle chiese orientali, ecco, in questo secondo canone noi troviamo consulto pissimi et gloriosissimi recare di regis, ovvero l'intervento attivo, seppure qui presentato come un consiglio, del re pissimo e gloriosissimo. E dopo questa premessa di carattere generale, con il terzo canone si entra in medias res, nella materia disciplinare, e dice: non è lecito ai vescovi alienare le cose della Chiesa. Perché, e questo è importante, è già stato proibito da canoni più antichi, il richiamo all'antichità, a concili più antichi. Ed effettivamente era stato già detto, si era cominciato a dirlo nei concili romani. Era stato ribadito dalle decretali. Qui c'è qualcosa di più interessante, il fatto che il seguito del canone ci informi dell'esistenza di donazioni che sono permesse, ma che non devono eccedere la misura che potrebbe, eccedendo la quale potrebbe venire un danno per la Chiesa stessa. Le donazioni per monaci e chiese ed altre chiese, donazioni per peregrini, chierici e poveri. Il vescovo, cioè, deve controllare quello che qui appare chiaramente un prolificare, un fiorire della pratica della donazione a soggetti diversi, deve coordinarla, ordinarla, di modo che non il disordine e la spontaneità non vadano a detrimento del funzionamento della Chiesa cattedrale. E qui per cattedrale il termine non è usato, ma si affermerà, si intende la chiesa in cui c'è la cattedra, la sedia dalla quale il vescovo predica e insegna. Il quarto canone poi ci informa sul fatto che sono i monasteri la destinazione della maggior parte delle donazioni. Insomma, accanto alle chiese che esistono nelle città e sempre più spesso noi troviamo anche nelle campagne, esiste un fiorire di istituzioni monastiche. Istituzioni monastiche che possiamo pensare in parte aderenti alla regola benedettina, ma in parte di quel monachesimo di cui era un esemplare Martino di Tours, un monachesimo di stampo ancora orientale, con varietà, cioè di ispirazioni e di comportamenti.